Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 5 novembre 2017, domenica, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, con risultati che potete constatare da voi leggendoli ambedue in rete. Oltre che di Radio Trieste Libera, di Trieste Libera News, la persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi, per cui dovrete perdonare purtroppo le sue non poche defaillance, chi vi sta parlando, cioè io Paolo Giparove. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo, soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. Motivi per cui potremmo stare tutto il giorno qui a parlare ogni giorno, perché di cose che gli altri nascondono non dico ce ne sono infinite. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, che ha rischiato più volte e sta tuttora rischiando di perdere a livello internazionale. Se insisterà o lascerà che qualcun altro insista, a simulare illegalmente che il governo italiano abbia qui eserciti la sovranità dello Stato italiano e a derubarci in questo modo delle nostre risorse economiche di lavoro, paralizzando anche i diritti degli altri stati e delle loro imprese sul nostro porto franco internazionale, il che, come avete potuto vedere dal decreto sul porto, sta suscitando reazioni e cambiamenti. Passiamo alle nostre cronache e commenti, anche stavolta per un paio di settimane non abbiamo trasmesso perché molto impegnati in cose di successo, motivo per cui sono molte anche le cose importanti che ci sono rimaste da dire. La prima è il ricordo doveroso dell'amico Edi Bosic, scomparso nelle scorse settimane, che in una delle sue ultime vignette in rete appunto aveva espresso proprio l'apprezzamento e il desiderio di ascoltare questa trasmissione. Edi Bosic era un caro amico, era una persona capace, si occupava della sua professione di antiquariato, e era un attivista convinto e attento e tenace dei diritti del territorio libero di Trieste, e che aiutava anche producendo tutte quelle vignette che avete visto in rete, vignette molto così puntuali, pregnanti, anzi qualcuno troppo, tanto è vero che Paolo l'avevo sgridato per alcune, dicevo non metterle perché sono un po' eccessive, e tutte quelle vignette con le quali commentava appunto anche lui i fatti di attualità e di costume in maniera sintetica attraverso le immagini e con poche battute. Quindi era anche persona di spirito, il che non è poco, perché lo spirito si coniuga all'intelligenza e alla voglia di vivere e di fare. Purtroppo egli, dopo la perdita abbastanza recente della moglie, aveva perduto la voglia di vivere. Praticamente viveva per la causa appunto del territorio libero, però evidentemente a un certo punto il suo fisico non ha retto e ha avuto un arresto cardiaco e purtroppo l'abbiamo perduto, cosa di cui ci dispiace molto, ci manca vedremo di mantenere il suo ricordo e di onorarlo. Quello che possiamo fare adesso di concreto è dare una mano alla madre, che è sopravvissuta al figlio, e che indubbiamente avrà bisogno di aiuto morale e materiale, e anche di provvedere, se possibile, vediamo chi può farlo, all'adozione dei suoi due cagnolini che hanno rimasti peredi anche il suo motivo così di vita. I suoi affetti sono due cagnolini motococoli, un po' anziani, e penso che qualcuno dei nostri ascoltatori possa adottarli. Sono piccolini anche, non ne sono nemmeno ingombranti. E devono rimanere assieme perché hanno fatto passato tutta la vita assieme, quindi separarli sarebbe una crudeltà. Già la perdita del padrone è in genere per il cane una cosa terribile. Detto questo, purtroppo è successo, passiamo ad altre cose. Come primo argomento devo dire che bene ha fatto il Vescovo di Trieste, nei giorni, il Vescovo Cattolico di Trieste nei giorni scorsi, a denunciare pubblicamente, anche se non ho visto ripresa questa sua cosa sul quotidiano Il Piccolo, lo scandalo del comportamento di una classe politica locale che finge di non vedere la povertà sempre più diffusa di cittadini e famiglie, sempre più tragica, e invece di provvedere a sostenerli spende somme rilevantissime, ostentatamente anche, di denaro pubblico in opere inutili o dannose anche, oppure per finanziare chi non ne ha bisogno. Vi ricordate i cento e tanti mila euro dati alla mostra di Vittorio Sgarbi, extra ricco, extra prepotente, arrogante? No? Pensate a quante famiglie potevamo aiutare con quei soldi, no? Oppure spende per simulare benessere che non c'è, no? Gli arredi, manifestazioni frivole di tutti i tipi. Col paradosso che ci troviamo adesso a redi natalizi per aiutare il commercio in strade che sono cimiteri di negozi chiusi, no? Un'amministrazione comunale poi che invece di aiutare i cittadini in difficoltà, i cittadini in povertà, si diverte ad angariare i più poveri. E di oggi sul Piccolo l'annuncio della stretta di vite, dicono, sui musicanti di strada con multe e sequestri se non hanno fatto il permesso per suonare in strada. E sequestro degli strumenti, poveri diavoli, no? E abbiamo già visto l'amministrazione comunale con il vice sindaco leghista Lopezzi per prendersela con i mendicanti, coi senza casa, coi senza tetto, eccetera. Guardate, questo tipo di comportamenti, poi con arroganza, con, no? Anche il sindaco, con uno sfoggio poi delle sue possibilità economiche, dei suoi poteri a sproposito, no? Questa è quella che nella cultura antica si chiamava hybris. Hybris, cioè l'orgoglio arrogante del potere, che secondo tradizione antica viene dagli dèi, uno o molti della tradizione antica, puntualmente punito. Per non dire poi dei danni che questa amministrazione comunale sta recando al commercio superstite. Lavori stradali inutili che fanno togliere i tavolini esterni ai ristoranti e rendono difficile ai clienti di entrare. La chiusura folle della strada costiera nelle scorse settimane, insomma è crollata un'impalcatura, per fortuna c'è un unico ferito lieve, no? E alla galleria naturale, anche quella è una storia di dissennatezza pazzesca, no? Hanno fatto, per coprire il luogo dove dovevano fare dei lavori in parete, hanno fatto una struttura tubi innocenti, non con lo scarico ad arco del peso sui lati, ma piatta, no? Dopodiché sul tetto piatto hanno caricato peso finché non è crollata. Vabbè, no? Comunque è rimasta chiusa la strada costiera all'altezza della galleria naturale, l'amministrazione comunale ha chiuso anche Viale Miramare e il resto della costiera in ambedue i lati, nonostante fosse accessibile in ambedue i lati fino alla galleria naturale. con il risultato di impedire di lavorare ai ristoranti. L'accesso l'avevano messo soltanto per quelli che abitano nella zona, impedire di lavorare ai ristoranti, alle botteghe, a tutti. È una follia. Io, se fossi uno dei danneggiati, a questo punto chiederei i danni al sindaco e al comune. Ma come si fa a essere così cretini da chiudere la strada invece di mettere tutta la strada, invece di mettere il cartello che è interrotta e chiusa all'altezza della galleria naturale, se ognuno si regola come vuole, no? Vabbè. E lo stesso vale di queste considerazioni per la stampa di costoro, per la stampa di questa classe politica, per la stampa asservita a questa classe politica. Con il piccolo che scrive di invasioni di topi inventate anche quest'oggi per non denunciare tutto questo che sta raccogliendo. Con la raccolta virtuosa di firme per conservare il tram di Opsina, senza fare quello che occorre per conservare il tram di Opsina, occorre denunciare il fatto che la voce di Trieste ha già denunciato da uno o due anni, che costoro hanno speso 11 milioni di euro già per il tram di Opsina per modificare il sistema elettromeccanico e elettronico che non occorreva. Con una modifica che ha spostato, che ha alzato il baricentro delle vetture in maniera che si rovesciano, no? Anche esteticamente poi gli apparati lì non sono il meglio, e spendendo quasi su buona parte della somma, non ricordo adesso più la percentuale, perché sono passati due anni, in opere edili per rifare il chiosco lì alla partenza, va bene, cioè in appalti edili, more solito, cioè come al solito per il comune di Trieste sotto qualsiasi amministrazione, invece che per gli impianti di sicurezza, per le rotaie e per fornire agli addetti alla manovra dei tram sul bypass da fare il tram in salita e il tram in discesa e una linea telefonica supplementare per poter evitare scontri come quelli che ci sono stati, come quello che c'è stato, e per il quale bastava, non so, fornire loro un telefonino supplementare, no? Visto che dovevano usare un'unica linea che se è occupata non comunica. Allora, passiamo ad altro. Ieri 4 novembre si sono festeggiate, non a Trieste, le forze armate italiane con roboanti proclami, la memoria, diceva il Presidente della Repubblica Italiana, è importante, è un patrimonio per il Paese. Vabbè, giusto, siamo d'accordo anche noi. Allora, nulla da dire sui sacrifici e il valore delle persone nelle guerre in cui l'Italia ha mandato a morire, a occupare, eccetera, i suoi cittadini. Però, se parliamo di memoria, allora la memoria ci dice che le forze armate italiane, finora, a parte le cosiddette missioni di pace recentissime, tutte le guerre in cui le forze armate italiane sono state mandate a combattere da una classe politica cinica e ladrona fin dalle sue origini, cioè da 150 anni, erano tutte guerre di aggressione. Non c'è una guerra in cui qualcuno abbia dichiarato guerra all'Italia, è sempre stata l'Italia a dichiarare guerra, tradendo anche ripetutamente le alleanze, i fronti, eccetera, anzi in maniera abitudinaria. Quindi, ripeto, nulla da dire sul valore, eccetera, dei singoli soldati, ufficiali, eccetera, valore personale e sui sacrifici che sono stati costretti. Ma se le forze armate italiane, e quello che dico non è un invito al golpe, ma se le forze armate italiane dovessero ricordare concretamente i loro caduti, va bene, e i loro sacrifici, dovrebbero rivolgersi contro quella classe politica cinica e ladrona che dall'inizio del Regno d'Italia fino ad oggi Repubblica Democratica, va bene, parassita il paese e sa utilizzare le forze armate soltanto in opere di in azioni aggressive invece che difensive. Anche i morti della prima guerra mondiale, che si commemoravano appunto per Caporetto nelle settimane scorse, e beh, anche quelli sono sulla coscienza, mica dei nostri combattenti austro-ungarici, no, sono sulla coscienza di chi, tradendo l'alleanza con l'Austria, li ha mandati a morire anche su questi fronti. prelevandoli per lo più nelle case e mandandoli al fronte senza nessuna preparazione. Caporetto, piccolo appunto storico, dove se leggete quello che ne ha scritto Roberto Giovastante, che è esperto in queste ricerche storiche sulla Prima Guerra Mondiale in particolare, dove il piccolo ha magnificato il ruolo di Rommel, futuro generale, poi eccetera, per lo sfondamento di Caporetto. Ma guardate che no, perché come bene ha scritto Roberto Giovastante, lo sfondamento di Caporetto è merito anzitutto del 4° battaglione di fanteria imperiareggia della Bosnia Erzegovina, i cui reparti al comando del capitano goriziano Emil Redl hanno sfondato il fronte, oltrepassando il ponte, ebbene, e conquistando e superando il ponte, dove poi sono passati gli altri, compreso Rommel. Quindi il merito della vittoria di Caporetto, e questo l'ho scritto anche a Rommel, è la disfatta di Caporetto. Ma come disfatta di Caporetto? Per Trieste è stata una vittoria, perché hanno vinto le nostre forze armate austro-ungariche, in cui militava il 99% dei triestini, oltre che degli istriani, dalmati, eccetera, eccetera, degli sloveni e dei croati in generale, no? È stata una grande vittoria che ha allontanato il fronte dalla città. Fino a poco prima il fronte era rimasto, dal 15 fino al settembre 17, il fronte era vicinissimo alla città, perché era qui di fronte al Timavo, a Duino praticamente, all'armada. Le cannonate si sentivano dai cannoni francesi, italiani a Punta Sdoba, si sentivano fino in città, e la città veniva bombardata dagli aviatori italiani, anche da qualche francese. Tanto per dire, ci sono anche monumenti in cimitero per tutti i morti fatti dai bombardamenti italiani su Trieste durante la Prima Guerra Mondiale. La vittoria di Caporetto, lo sfondamento di Caporetto, pose fine appunto a tutto questo. E a un certo punto, e questo vale anche per l'amico Paolo Rummis, bisogna avere il coraggio di vedere le cose anche dal punto di vista di quelli che erano i combattenti triestini di allora, decine e decine di migliaia invece di 250 andati a combattere per l'Italia, no? E di dichiarare le cose per quello che sono. Per noi triestini è stata una vittoria, è una grande vittoria che ha dato grande sollievo e grande speranza poi per l'esito della guerra, che invece poi purtroppo è andata male alla fine, no? È andata male alla fine su Piave, però, non a Lubiana, cioè quando i nostri erano benché avanzati, e come mi diceva un vecchio combattente friulano, mi diceva: se avessi in boot dove un ciao di ravi si va in fin Milano. No? Se avessimo avuto ancora un carro di rape da mangiare, saremmo arrivati fino a Milano. Boh, vabbè. Tra l'altro, mi hanno segnalato anche una pubblicazione, non so se distribuita assieme al Piccolo o a qualche altro quotidiano, di un autore italiano che riporta come veritiere le propagande di dopoguerra di una commissione di propaganda italiana che si mise a interrogare la gente in Friuli e nel Veneto, liberato e occupato militarmente dalle nostre forze austro-ungariche, per imbastire storie di atrocità dei nostri soldati verso la popolazione. Balle formidabili, tipiche della propaganda di guerra, e stupisce che uno storico, un autore che perlomeno si presume si presenti come storico, pubblichi una roba del genere e che questa cosa venga poi presentata e diffusa come storia vera. Domenica prossima, quindi 12 novembre, noi ricorderemo i nostri caduti con la usuale caduti austro-ungarici delle truppe di terra, della marina e dell'aviazione, e domenica 12 novembre alle ore 11 al cimitero militare austro-ungarico di Prosek-Prosecco, con l'usuale rito plurilingue e pluriconfessionale, plurilingue perché noi lingue delle nostre popolazioni, dei nostri popoli, e pluriconfessionale perché nel rito cattolico, nel rito cristiano-cattolico, cristiano-ortodosso, e islamico ed ebraico, cosa che nessun altro fa da queste parti e che è assolutamente doverosa. Per ricordare tutti i nostri caduti in maniera uguale, nel rispetto delle loro nazionalità e delle loro fedi. E quindi appuntamento a domenica 12 novembre alle ore 11 al cimitero militare austro-ungarico di Prosecco, che è poco fuori paese di fronte a degli immobili nella dolina lì sotto. Tra l'altro ci chiedono anche alcune riflessioni di politica estera, ma parliamo un momentino prima di tasse. In questi giorni abbiamo proceduto alla presentazione e all'azione di una nuova procedura fiscale che è possibile attivare nel territorio libero di Trieste per bloccare le riscossioni di imposte e tasse effettuate in nome per conto dello Stato italiano, dei suoi organi, agenzie, concessionari, eccetera. È una procedura che si attiva secondo legge italiana, tra l'altro, quindi le agenzie fiscali italiane possono soltanto applicarla su domanda, su dichiarazione. Questa cosa completa la causa fiscale, la causa di accertamento fiscale che abbiamo già avviato e che avrà udienza, tra l'altro, sembra adesso al 28, non al 27, perché c'è stato un piccolo spostamento di data, vedremo anche perché. All'udienza, visto che i partecipanti alla causa, intervenienti, persone e imprese di Trieste e di altri paesi, Italia, Austria, eccetera, sono già quasi 400, fra quelli che hanno già aderito e quelli che stanno aderendo, dico, ci sarà il problema poi dell'aula, no? Mettete che ne venga soltanto metà, sono 200 persone per una causa civile mai successo a Trieste, e ci occorre un'aula che, non so, in Corte d'Assise o altrove, che sia capace di contenerle, perché tutti gli intervenuti hanno diritto a partecipare. Essendo un procedimento non penale ma civile, non è pubblico, però appunto ha diritto di partecipare con l'avvocato nostro, che è l'avvocato di tutti, per tutti, comunque hanno diritto di partecipare tutti quelli che sono intervenuti nella causa. Allora, cosa è successo? La causa è avviata, pare che il governo italiano intenda costituirsi con delle tesi un po' strampalate che non provengono da Roma, che provengono dalla solita cosca locale nazionalista che ha dato a Roma cattivi consigli, ma vedremo di provvedere anche da quel punto di vista. Comunque, nel frattempo, in attesa dell'udienza di costituzione delle parti il giorno 28, l'amministrazione italiana non ha ancora avuto il coraggio di fare quello che doveva, cioè di sospendere intanto le riscossioni in autotutela per tutelare se stessa, perché se non sono dovute, dovrà pagarne anche i danni oltre a restituire gli importi, no? Non hanno avuto il coraggio perché adesso questa questione, vedete, sta in questi termini. Ormai quasi tutti, anche i funzionari pubblici che sono stati un po' attenti alla cosa e che hanno letto i documenti, sanno che abbiamo ragione. Ne abbiamo avuto conferma anche dal Ministero delle Finanze, tra l'altro, no? Però è come il cerino acceso, no? Tutti se lo passano di mano in mano e nessuno vuole bruciarsi, nessuno vuole essere il primo a scottarsi le dita prendendo i provvedimenti necessari. Allora, cosa succede? Che hanno continuato a mandare cartelle, avvisi di riscossione, eccetera, ai cittadini. Quindi c'è il problema, prima che le autorità si accorgano che lo devono far loro, di sospendere le riscossioni. Questo è possibile utilizzando la legge italiana apposita, per cui quando il cittadino entro 60 giorni dal ricevimento o del pignoramento della cartella o dell'avviso di riscossione o dell'avviso di un fermo di autoveicolo, eccetera, dichiara per iscritto con una formula particolare all'agenzia della riscossione, al concessionario della riscossione, che la somma non è dovuta per una serie di motivi che sono elencati nella legge, Il concessionario della riscossione deve sospendere gli atti di riscossione e inviare il fascicolo all'ente impositore, il quale poi deve rispondere. C'era già in passato una norma che consentiva questo anche per motivi diversi da quelli elencati, una norma che diceva sì per ogni altro motivo valido. Cosa hanno fatto? Con un imbroglio l'hanno eliminata. Però non si sono accorti che il primo dei motivi elencati dalla legge, cioè la decadenza del diritto di credito avvenuta prima che la cartella o l'imposizione fiscale venga emessa, vale come per il territorio libero di Trieste. Perché vedete, qui per qualsiasi importo, esatto per qualsiasi motivo, esatto da esigere, no? Riscosso, imposto, riscosso per qualsiasi motivo, vige decadenza non di quell'importo, ma se l'importo è imposto o riscosso, se il pagamento è imposto o riscosso in nome per conto dello Stato italiano o dei suoi organi, vige la decadenza del diritto di credito sovrano dello Stato italiano a riscuotere l'imposta di tasse qui nel territorio libero di Trieste. Decadenza che è avvenuta quando? Ma quando è cessata la sovranità dello Stato italiano sul territorio libero di Trieste, breve perché era durata 27 anni, non il titolo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1947. È decaduta. Ed è decaduta mica solo perché lo diciamo noi o perché lo dice il Trattato di Pace, perché lo dicono tutti gli altri paesi firmatari e Nazioni Unite, no, è decaduta anche il diritto di credito sovrano, perché è cessata la sovranità, perché lo dice e lo riconosce la stessa legge italiana. Lo riconosce attraverso il decreto, poi ratificato con legge nel 1952, il decreto di piena ed intera esecuzione del trattato di pace nell'ordinamento italiano, motivo per cui cosa? Che le controparti amministratrici italiane nascondono e che la gente non sa, il trattato di pace non è lì sospeso per aria come una cosa che si può anche non rispettare, no, è anche parte integrante dell'ordinamento italiano e la sua esecuzione prevale anche sotto il profilo costituzionale sull'esecuzione di tutte le altre leggi italiane vigenti. Motivo per cui chi vi racconta che non esiste il territorio libero di Trieste magari lo trascrive in una sentenza o procede con atti in quell'ipotesi, in realtà viola anche l'ordinamento italiano. Allora cosa succede? Succede che si verifica una contraddizione straordinaria, cioè il tentativo di applicare un ordinamento, nella fattispecie quello italiano, in violazione delle norme costituzionali dello stesso ordinamento. E questa contraddizione uccide, annulla giuridicamente qualsiasi atto formato su questa base. Morale della favola. Abbiamo predisposto i moduli, abbiamo già cominciato, i moduli di dichiarazione per chiedere la sospensione, anzi produrre, perché è obbligatorio, il concessionario deve interrompere e mandare all'ente impositore, per sospendere legalmente le riscossioni eccependo la decadenza del diritto di credito sovrano dello Stato italiano, quindi del suo diritto a riscuoterlo nel territorio libero di Trieste. La pratica può essere fatta presso gli uffici del Movimento Trieste Libera, il costo è solo quello dell'imborso delle spese di segreteria per le fotocopie, sono circa 100 fotocopie insieme con gli allegati, perché la domanda è ben nutrita e bene documentata, il beneficio è evidente. Il beneficio è evidente perché potete ottenere la sospensione della riscossione in attesa della risposta poi dell'ente impositore. Se l'ente impositore risponde che avete ragione, oppure non risponde entro 220 giorni, il credito è estinto. Se l'ente impositore insiste, e c'è il tempo, nel frattempo, anche, si può fare anche nel frattempo, di ricorrere alla commissione tributaria, dove chi ha aderito alla causa fiscale può far valere anche la pendenza di lite. Questa mossa è giuridicamente insuperabile per il motivo che vi ho detto, non si può applicare un ordinamento giuridico violandolo perché logica non lo consente e quindi diventa un motivo di più per indurre il governo italiano amministratore ad evitare troppi contenziosi, ad evitare di cominciare a non incassare niente, rinegoziando tutta la situazione. Perché vedete, non è che noi pretendiamo di non pagare le tasse, perché siamo nel territorio libero di Trieste invece che in Italia. E pretendiamo di pagare le tasse giuste, cioè intanto di non pagare il debito pubblico italiano dal quale siamo esonerati, questo è già un bello sgravio fiscale, e poi di pagare le tasse che sono compatibili con il regime giuridico del territorio libero di Trieste. E questo significa in pratica di pagare da metà a un terzo delle tasse che adesso l'Italia ci fa pagare. E questo cosa vuol dire? Questo vuol dire l'immediata rinascita del commercio, delle medie e piccole imprese, dei posti di lavoro, altro che le balle che vi raccontano ogni giorno i politici, no? Questo è concreto. Significa anche ricevere le pensioni non più tassate, e quindi da un terzo a un quarto di importo in più. Importi che a loro volta vanno immediatamente a finire in consumi, per cui alimentano il circuito commerciale. Cioè la formula, la prima formula per far rinascere l'economia della città e con essa e per combattere quindi la povertà, oltre all'assistenza sociale necessaria che dovrebbe essere già data, è questa. Riportare le tasse a quelle legittime invece di questa predazione illegale contro lo stesso ordinamento italiano, che è l'imposizione a Trieste di imposte e tasse dello Stato italiano. Ah sì, guardate che con imposte e tasse nel territorio libero non saremo più noi ad andare in Slovenia a far benzina, saranno in Slovenia a venire a far benzina da noi, perché cadono tutte le accise italiane sui carburanti, tanto per dire, no? Quindi non è più che si chiudono chioschi di carburanti, anzi il contrario. Trovate tutto in rete anche con tutti i dettagli sul sito del Movimento Trieste Libera. Pubblicheremo anche sulla Voce di Trieste un articolo di chiarimento su questo, e su questo c'è anche naturalmente attenzione internazionale, perché noi le cose le mandiamo dappertutto, anche in inglese, e questo, cioè, sia agli analisti specializzati sia ai media. E questo, devo dire, funziona molto, ma molto bene. Pensate che abbiamo già attorno ai 100.000 contatti dai soli Stati Uniti, senza contare gli altri paesi. Vabbè. Ci chiedono poi alcune riflessioni di politica estera sulla questione degli indipendentismi e secessionismi in Europa, in particolare Catalogna, il referendum del Veneto e della Lombardia. Allora, come prima cosa premettiamo che la questione del territorio libero di Trieste non c'entra niente con gli indipendentismi e con i secessionismi, perché già uno Stato indipendente dal 1947 in amministrazione provvisoria. Quindi il territorio libero di Trieste non ha bisogno di dichiararsi indipendente o di rendersi indipendente, lo ha già. Ha semplicemente bisogno che l'amministrazione civile provvisoria affidata al governo italiano venga ricondotta a quelle che sono le norme corrette dal punto di vista fiscale e sotto tanti altri punti di vista. In pratica, no? Ah sì, naturalmente non ha neanche bisogno di essere riconosciuto a livello internazionale, perché lo è già, è riconosciuto anche dall'Italia, tra l'altro, dal suo ordinamento, no? Quindi il nostro unico problema è di fare in modo che l'amministratore non rubi più in casa, no? Se no si cambia amministrazione. Quindi con i problemi di indipendenza di altre parti d'Europa non abbiamo nulla a che fare, è un'altra cosa. Se si deve esprimere poi un giudizio, una riflessione politica sulle questioni di maggior momento che si discutono in questi giorni, in queste settimane, anzitutto c'è la curiosa inversione di ruoli internazionali nella vicenda della Catalogna, dove si ritiene che la richiesta di indipendenza della Catalogna sia destabilizzante. In realtà destabilizzante è stata ed è la reazione del governo spagnolo. Un governo evidentemente di stampo franchista, che non ha fatto quello che ha fatto con maggiore intelligenza il governo italiano di fronte al referendum di autonomia del Veneto e della Lombardia. Cosa ha fatto? Ha fatto la cosa più ovvia, ha detto vabbè, discutiamone, no? Voi fate il referendum, dopo sul risultato poi se ne parla, si discute, si negozia come in ogni paese civile. Da questo punto di vista il governo italiano si è dimostrato più civile e più intelligente. Il governo spagnolo attuale invece, e anche il re, bisogna dirlo, hanno trasformato quello che poteva essere una normale espressione del diritto, dei diritti democratici, con il referendum della Catalogna, l'hanno trasformato ormai in una mezza guerra che spacca i fronti degli pro e contro in Europa, e cioè hanno trasformato un problema di diritto interno e solo imparzialmente di diritto internazionale, che poteva essere accomodato benissimo, l'hanno trasformato in un fattore di destabilizzazione, solo perché invece che andare a prendere il problema con i guanti sono arrivati lì con il piccone per spaccare tutto. E non si può. Non si può, hanno creato ulteriori contraddizioni, loro, il governo spagnolo, all'interno dei paesi europei, perché ci sono paesi che dicono che i diritti democratici non possono essere repressi, altri, anche istituzioni europee, che dicono no, appoggiamo la Spagna, ma il problema non è appoggiare la Spagna, il problema è appoggiare il metodo o no, il metodo antidemocratico della repressione dell'esercizio pacifico dei diritti democratici, che è una questione di principio rilevantissima, al di là di quella che è la situazione della Catalogna. Quindi bisogna stare attenti nei giudizi politici, perché non sempre la destabilizzazione viene da chi viene accusato di destabilizzare, ma spesso viene da chi reagisce stupidamente, malamente. Brutta anche la figura del sovrano spagnolo, perché nella tradizione il sovrano deve essere il garante del popolo nei confronti dei potenti da lui nominati, che stanno sotto di lui. Invece il re di Spagna attuale si è schierato con la repressione contro il popolo, insomma una cosa da altri tempi, che infatti ha scandalizzato moltissimo, soprattutto nei paesi del nord, dove ci sono monarchie perfettamente democratiche, dove la questione dei diritti civili è molto sentita. Per quanto riguarda il referendum di autonomia del Veneto e della Lombardia, noi facciamo loro i migliori auguri, appunto non c'entriamo perché noi siamo già uno Stato indipendente e certamente non è che regrediamo dall'indipendenza che abbiamo da 60 anni per legge anche italiana ad un'autonomia che è buona, no? Comunque noi facciamo i migliori auguri a quelle regioni che abbiano tutta l'autonomia di cui hanno bisogno, perché vedete, su tutte queste questioni c'è un'altra considerazione da fare. Questa non è una questione di bandiere orgogli campanilistici. Questi autonomismi, indipendentismi, nascono da situazioni, da problemi concreti di carattere economico, da squilibri economici fra le regioni, una regione del mondo e l'altra, fra un'area di uno Stato e l'altra, o anche dal malgoverno. Cioè, se in Italia ci sono delle secessioni, dei movimenti secessionisti, questo è determinato dal malgoverno obiettivo del regime italiano. E è fatto male, è nato male. È nato male perché invece di nascere come uno Stato confederale, fra unità che hanno una loro ragione storica e geoeconomica di esistere e che devono potersi regolare sui loro problemi con una ampia libertà, come Germania, come negli Stati Uniti, no? E dove le legislazioni di Stato addirittura sono differenti fra i vari Stati degli Stati Uniti, no? E questo vale anche per la Germania, cioè la Baviera è addirittura Freistaat, Stato libero dichiarato, no? E questi hanno voluto imporre invece in Italia uno Stato unitario sotto i Savoia, che ha partorito che cosa? Che ha partorito una burocrazia, una classe politica unitaria che se ne sta a Roma, è degradata nella corruzione sempre di più, e lì è sempre più lontana dai problemi concreti dei cittadini e delle aree, no? ha conservato una discreta mentalità fascista, tra l'altro, no? E non riesce, anche dal punto di vista funzionale, lasciate perdere il fatto che questi parlamentari per lo più sono totalmente impreparati, irresponsabili, sane nobili eccezioni, no? Ma non riescono a manovrare con la rapidità, la lucidità, la chiarezza e l'informazione sufficiente per risolvere i problemi delle singole aree, no? È come mettere in uno stretto bacino di mare una porta aerea e non riesce neanche a muoversi, no? E non servirà certamente per portare le merci che vi servono. E la stessa cosa, questo sistema politico italiano centrale è troppo grosso, mastodontico, corrotto per potersi muovere. E allora è ovvio che bisogna dare alle singole aree una capacità di autogoverno maggiore. Ma ripeto, non però di regionali fra nord, sud, centro, veneti, lombardi, emiliani o quello che volete, no? Ma semplicemente perché ne hanno bisogno. E a un certo punto, se si accontentano queste necessità economiche, e le necessità economiche della gente, delle piccole e medie imprese, sono necessità di sopravvivenza, non solo le necessità di una grande multinazionale che vuole mangiarsi mezzo mondo, sono le necessità di sopravvivenza quotidiane. Se si dà spazio e sfogo legittimo, è normale ed efficiente a queste necessità locali, non avrete i separatismi, perché cadrà il motivo per dividersi dagli altri unità locali. Questi paesi, semplicemente, questo vale anche per la Spagna, ma per tutti gli stati centrali e centralisti, semplicemente devono riorganizzarsi in maniera razionale, secondo le necessità economiche di funzionamento, problema funzionale, no? Accidenti, un motore di un'automobile funziona, perché ha quei pezzi che funzionano in quel modo, non potete così inventare strutture diverse, perché il motore non cammina più. Allora, se voi risolvete, affrontate onestamente, e si discutono onestamente queste necessità economiche obiettive, allora gli stati per forza che staranno assieme. La gente, ma anche una famiglia. La gente convive in una famiglia e se ci sta bene, se no cercherà di andarsene, la famiglia si spezzerà, è la stessa cosa. Sono fenomeni elementari. Cioè, chiunque abbia un minimo di cognizione economica lo sa e lo può capire. Purtroppo vanno al potere classi politiche che di economia non capiscono nulla e che, soprattutto in Italia, una volta che sono al potere si fanno gli affarazzi loro fregandosene del popolo, no? E da Roma fino all'amministrazione italiana qui e all'amministrazione locale, dove abbiamo un sindaco che spende e spande denaro pubblico, va bene, e con una disinvoltura che la povera Maria Antonietta non ha mai avuto prima della rivoluzione francese, perché quella frase che il popolo mangi brioche in realtà non l'aveva mai detta, è una persona seria, preparata, una figlia di Maria Teresa che sapeva il fatto suo, non ha certamente, no? Questi invece spendono, spandono, si vantano anche dei loro redditi personali, lasciando che ormai migliaia e migliaia e migliaia di famiglie a Trieste e di persone siano alla fame o quasi. E dopo si lamentano se la gente reclama i propri diritti, che nel nostro caso sono quelli del territorio libero di Trieste, sono diritti indiscutibili, già vigenti, non abbiamo nessun indipendentismo da fare perché indipendenti siamo già, vogliamo semplicemente che chi ci ruba il cibo la smetta. No? Che l'amministratore che ruba i nostri diritti smetta di rubarli e vogliamo bene, poter essere padroni a casa nostra, come siamo per diritto e dobbiamo essere anche di fatto. La differenza, vi dicevo prima, accennavo, è rilevantissima perché la differenza fiscale è enorme, da metà a un terzo delle tasse italiane che si pagano adesso, e questo significa la vita e il lavoro per la gente e per le famiglie, è concreto. Noi non stiamo cercando di far dispetti allo Stato italiano, di far vendette storiche, eccetera. Noi stiamo cercando di dare da mangiare alla nostra gente, di dare un futuro ai nostri figli, di dare delle pensioni decenti ai nostri pensionati, no? Di dare una vita dignitosa e una possibilità di un futuro e un presente dignitoso a tutti. Non è che stiamo facendo una battaglia così soltanto per sventolare una bandiera, no? È una questione concreta dalla quale dipende la vita della comunità triestina, dei singoli e della comunità e di questa città. Chi corre dietro ancora alle chiacchiere dei politici, non si rende conto che sono soltanto chiacchiere, vabbè, contribuisce alla rovina della città e quindi di se stesso, della propria famiglia, dei propri figli. Questo può non riguardare chi ha fortuna e capitali tali da poter essere, da poter rimanere inattaccabili in qualsiasi condizione di crisi economica, ma questi sono pochissimi, la maggior parte della gente, anche quelli che hanno dei risparmi da parte, che sono riusciti a metterli da parte, a farsi un piccolo capitale, la maggior parte della gente è a rischio. Pensate ai risparmi postali, pensate che tutti credono siano al sicuro, pensate al fatto che lo Stato italiano sta adoperando la cassa depositi e prestiti, dove ci sono i vostri risparmi, come ultima cassaforte accessibile, e vedrete che nessuno, diciamo il 90%, anche più del 90% probabilmente i nostri concittadini, anche quelli che hanno un discreto benessere, nessuno di loro è al sicuro. Quindi qui bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare per la battaglia per i nostri diritti. Noi lo facciamo per tutti, bene sarebbe che i nostri concittadini si attivassero con maggiore energia anche psicologica, bene, oltre che materiale, bene sarebbe che aiutassero di più, insomma noi lo facciamo comunque, ma e vedrete che i risultati, anzi vedrete già che i risultati cominciano a farsi sentire. È stato ottenuto il decreto sul Porto Franco, dove finalmente il governo italiano ammette un atto recente di avere l'ammissione provvisoria della sovranità su Trieste. Abbiamo avviato la causa di accertamento fiscale, si arriverà poi a mettere il negoziato, e adesso abbiamo avviato anche la sospensione legale delle riscossioni fiscali nel territorio libero di Trieste. Se vi sembra poco, guardate che fino a qualche anno fa cose del genere erano inimmaginabili. Questo deriva dal lavoro, deriva dall'impegno di tempo, di ore, di intelligenza, di studio di tanti di noi, e quindi non posso far altro che invitare gli altri concittadini ad associarsi a questo sforzo. Bene, chiudiamo così questa puntata del 5 novembre 2017, domenica sera, della trasmissione La Voce di Trieste, la Radio Trieste Libera, ancora con un pensiero all'amico scomparso Edi Bosic, che attendeva tanto le puntate di questa trasmissione. Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto seguirci e ascoltare la puntata fin qui, quelli che hanno dovuto anche interrompere prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso ora va in replica registrata, va sul podcast anche poi nell'archivio della trasmissione in rete, dove potete riascoltarla quando e come volete. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati e quindi utili, interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.